Buonasera cari radioascoltatori, riprendiamo le nostre trasmissioni in tema di apologetica. Sono Corrado Gnerre e sto leggendo un mio testo dal titolo L'unicità del cristianesimo. Siamo arrivati precisamente al capitolo che ha come titolo L'unica religione che dà senso alla sofferenza, cioè il cristianesimo è l'unica religione che effettivamente dà senso alla sofferenza, cioè che riesce ad esprimere una risposta che sia davvero gratificante sul piano esistenziale, che possa appunto, come dire, dare un significato, dare un senso a questo grande problema dell'uomo, che è il problema appunto della sofferenza. Il sottotitolo recita in questo modo: il Dio cristiano non solo non ha creato la sofferenza, ma egli stesso è venuto a condividerla. Bene, iniziamo. Come conciliare l'amore e la bontà di Dio con la sofferenza nella vita dell'uomo? Se Dio esiste, perché tanto dolore? Perché egli permette la sofferenza? Perché permette che muoiano innocenti, mentre molti, anche se si comportano male, vivono anche molto bene? Sono queste alcune delle domande che in tanti si pongono quando riflettono sul senso della vita. Noi sappiamo, cari radioascoltatori, che non esiste solo il cosiddetto ateismo teorico, la pretesa cioè di dimostrare l'inesistenza di Dio. Diciamolo francamente, se esistesse solo questo tipo di ateismo, per i credenti non ci sarebbero problemi. Infatti non c'è posizione intellettualmente più sciocca di quella di voler dimostrare che Dio non esiste. Ma c'è purtroppo anche un altro tipo di ateismo, quello cosiddetto postulatorio, che si basa per l'appunto sulla presunta impossibilità di conciliare la bontà e la giustizia di Dio con l'esistenza della sofferenza e dell'ingiustizia sulla terra. E questo tipo di ateismo, lo dobbiamo ammettere, è molto più serio e anche più ostico. Eppure, cari radioascoltatori, anche per questo tipo di ateismo c'è la confutazione, cioè c'è la possibilità di confutarlo. C'è insomma la possibilità di capire e di scoprire che l'esistenza del dolore non pregiudica affatto la bontà di Dio, anzi. Su questo punto ci accorgiamo che solo il cristianesimo ha la possibilità di rispondere, che solo il cristianesimo riesce davvero a rispondere in maniera convincente, cioè in maniera persuasiva. Procediamo con ordine. Il cristianesimo dice che il male non è un valore, perché non creato da Dio, ma generato dal peccato delle creature, Lucifero, gli altri angeli ribelli e poi successivamente Adamo ed Eva. Questo male, che non è un valore, si distingue in due tipi: il cosiddetto male morale, che è il peccato, e il male fisico, cioè la morte, la malattia, eccetera. Mentre a Dio ripugna totalmente il male morale, può invece Dio volere quello fisico. Mi spiego meglio. Dio non può mai desiderare che un uomo commetta un peccato, può invece volere che l'uomo patisca la sofferenza fisica per ragioni che a noi possono sfuggire, ma che rientrano in un suo progetto salvifico. In Luca 9,23 Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Noi sappiamo che i gradi di perfezione sono molti, ma solitamente la teologia spirituale distingue tre tappe principali o vie: la via purgativa, rinneghi se stesso, la via illuminativa, prenda la sua croce, e la via unitiva, mi segua. Ora, quanti trovano l'occasione di riflettere sulla propria vita solo nel momento del disagio? Questo è un punto, cari radioascoltatori, davvero determinante e che fa riflettere. La grande questione della sofferenza e della possibilità di coniugarla con l'amore di Dio interpella la fede. quella fede che, sbagliando molte volte, si dà spesso per scontata. Avere fede vuol dire fare in modo che il nostro intelletto accetti l'autorevolezza delle verità rivelate. E fra queste vi è anche e soprattutto il valore della vita eterna. Avere fede vuol dire credere che la vita inizi dal concepimento per non finire più. Ci crediamo? Se ci credessimo, capiremmo che tra il vivere 30 anni e salvarsi e il viverne 100 e dannarsi, è molto meglio la prima possibilità. Dio di questo è sicuro. Proviamo a porci nella sua prospettiva. Possiamo ritenerlo cattivo se egli decide per una sua creatura la sofferenza come unica possibilità di conversione? È forse cattivo il genitore che decide di dare uno schiaffo al figlioletto perché attraverso i soli rimproveri non capisce di non dover mettere le manine vicino alla presa elettrica? Ed ecco perché un cristianesimo che volesse solo, attenzione, solo e non anche, occuparsi della vita terrena e dei suoi problemi, la pace, la giustizia sociale, la fame nel mondo, eccetera, senza occuparsi del vero problema, cioè del peccato che impedisce la salvezza eterna, sarebbe, diciamolo francamente, cari radioascoltatori, un cristianesimo contraddittorio, se non addirittura ridicolo. Ecco, Dio permette dunque la sofferenza, in alcuni casi vuole la sofferenza, per appunto redimere. Questo è un grande mistero, certo. Dio poteva scegliere altre strade, invece ha scelto la strada della sofferenza. Ma il nostro Dio, adesso lo vedremo bene questo, lo focalizzeremo bene questo discorso, il nostro Dio non è il Dio dell'armiamoci e partite, non è il Dio che consola semplicemente sulla sofferenza dopo aver di fatto creato la sofferenza, così come avviene nella convinzione di altre religioni. Ma è un Dio che prende atto della nascita della sofferenza come conseguenza del peccato, ma lui stesso è venuto a porsi dinanzi a noi, a prendere la croce e a prendere anche per se stesso la sofferenza. Bene, proseguiamo. A proposito della questione della sofferenza, si possono individuare tre tipi di posizioni. La posizione della distrazione, la posizione della concentrazione e la posizione del significato. Certo, queste parole vanno virgolettate. La posizione della distrazione, ecco, che cosa intendiamo con questa posizione? La posizione della distrazione è quella più diffusa al giorno d'oggi. In un clima filosofico, culturale, di nichilismo, cioè di negazione di qualsiasi valore, non si può dare alcun significato alla sofferenza. Essa si presenta come uno scandalo e basta, è un tabù, non se ne deve neanche parlare perché ad essa non c'è risposta. Questa però è una posizione poco umana. Non pensare alla sofferenza vuol dire rinunciare a ciò che c'è di più vero dell'essere dell'uomo, chiedersi il perché del proprio vivere. Nella posizione della concentrazione, e veniamo alla seconda posizione, cioè la posizione della concentrazione, la sofferenza sembra essere qualcosa di brutto, ma in realtà non è così. Essa fa parte della vita e tutto ciò che fa parte della vita è positivo. L'apparente negatività della sofferenza è data appunto dalla sua apparenza. Le religioni orientali, così come tutte le mentalità di origine gnostica, ritengono che la vita individuale non sia un valore. Pertanto, tutto ciò che va a compromettere l'esistenza individuale svolgerebbe una funzione positiva. Infine, veniamo alla terza posizione, che abbiamo definito la posizione del significato. La posizione del significato è quella del pensiero cristiano. Cioè, mentre la prima posizione, abbiamo detto, è riconducibile al nichilismo contemporaneo, la posizione della distrazione, la posizione della concentrazione è riconducibile invece alle religioni orientali ed estremo orientali, la posizione del significato è quella del pensiero cristiano. La sofferenza non è un valore, perché è conseguenza del peccato. Dio non l'ha voluta, anzi, anch'egli l'ha subita, perché ha patito il peccato dell'uomo. Questo Dio, pur non avendo creato la sofferenza, come dicevamo prima, è venuto però a farne esperienza sulla terra, è venuto ad accompagnare l'uomo nella drammaticità di questa esperienza. È quest'ultima la posizione umanamente più vera. Da una parte scongiura l'innaturale pretesa di considerare la sofferenza come un valore, dall'altra evita l'errore di considerare la sofferenza come un tabù, senza alcun significato. Ecco, vedete, qua è il nocciolo della questione, cari radioascoltatori. Quest'ultima posizione, cioè la posizione del significato, cioè la posizione cristiana, è la posizione indubbiamente più vera, umanamente più vera. Da una parte, infatti, come abbiamo detto, scongiura l'innaturale pretesa di considerare la sofferenza come un valore, cioè di considerare la sofferenza come qualcosa che è naturale che ci sia nella vita. Il progetto originario di Dio, infatti, non prevedeva l'esistenza della sofferenza nella vita dell'uomo. Dall'altra, evita però l'errore di considerare la sofferenza come un tabù, senza alcun significato. Il significato invece esiste. E qual è questo significato? Che non si è soli in questo dramma. E Dio è il nostro compagno di strada. Ecco dunque, cari radioascoltatori, che si capisce bene il titolo che io ho voluto dare a questo capitolo. Cioè il cristianesimo, torno a ripetere, come unica religione che dà senso alla sofferenza. Le altre religioni prendono atto, perché non possono fare a meno, evidentemente, dell'esistenza della sofferenza nella vita dell'uomo, ma non riescono a dare una risposta persuasiva all'esistenza della sofferenza. Solo il cristianesimo riesce a farlo. Prendiamoci un po' di pausa.
Thank you.
Bene, cari radioascoltatori, riprendiamo il nostro discorso. Abbiamo completato il capitolo del cristianesimo come unica religione che dà senso alla sofferenza e adesso passiamo a un capitolo successivo. Il cristianesimo come unica religione che dà senso alla morte. Quindi passiamo dalla sofferenza alla morte. Anche riguardo al problema della morte, la risposta cristiana è quella più convincente e anche esistenzialmente più gratificante. Cari radioascoltatori, riflettere sulla morte è indubbiamente difficile. Lo è perché la morte è la questione fondamentale. Essa è sempre, possiamo dire, in un certo senso presente. E proprio per questo diventa paradossalmente più difficile da poter spiegare e da poter capire. La morte è una grande questione. È qualcosa di innaturale che distrugge ciò che è già e ciò che è in progetto, ciò che si è vissuto, pensato, realizzato e ciò che ancora deve venire. Ecco perché direttamente o indirettamente, tutte le manifestazioni dell'umano trattano della morte e lo fanno soprattutto attraverso tre grandi temi, tre grandi questioni: l'attesa, l'insoddisfazione e la ricerca di senso. Ora, cari radioascoltatori, è anche e soprattutto sulla morte, o meglio su come si tenta di risolvere questo problema, questa questione, che le religioni trovano la loro ragion d'essere e la loro essenza fondamentale e peculiare. Le religioni non si equivalgono. Fino a quando si rimane nell'ignoranza, ci si può anche illudere di una loro possibile uguaglianza, ma se si inizia a conoscerle, se ne coglie l'enorme differenza. Seppur brevemente, facciamo adesso un viaggio attraverso le diverse posizioni sulla morte che esprimono le tradizioni religiose più importanti. Così come abbiamo visto per quanto riguarda la sofferenza, anche per quanto riguarda la morte abbiamo tre posizioni di fondo. La prima, la morte come illusione, la seconda, la morte come valore. La terza, la morte come questione. Iniziamo dalla prima, la morte come illusione. In essa rientrano tutte le religioni che esprimono un'impostazione monistica, cioè che affermano che la realtà è generata da un unico principio che, differenziandosi, darebbe origine a diverse realtà apparenti. Si tratta del monismo spiritualista delle religioni del contesto indù, come l'induismo e il buddismo, o il monismo naturalista delle religioni estremo orientali, come il taoismo, il confucianesimo e lo shintoismo. Poiché per il monismo l'individualità è illusione anche la vita di ogni uomo. E se è illusione la vita di ogni uomo, allora diviene illusione anche la morte. Ciò perché la morte è morte dell'individuo, anzi di quell'individuo storicamente inteso. Da qui anche il significato della reincarnazione, che è presente in queste religioni, reincarnazione che accomuna appunto tutte le religioni monistiche. Non è l'occasione per spiegare come la reincarnazione si configuri non come premio, ma come punizione. Dico piuttosto, cari radioascoltatori, che essa è coerente con il presupposto concettuale della morte come non problema, cioè come illusione. C'è un brano della Bhagavad Gita in cui la divinità Krishna arriva finanche ad esortare il principe Arjuna, della stirpe dei Bharata, a superare la compassione e ad uccidere in battaglia i suoi parenti stretti, proprio perché l'uccisione sarebbe solo un'illusione. Ecco dunque la morte come illusione. Dal momento che l'individualità è un'illusione, monisticamente parlando, panteisticamente parlando, e la morte sarebbe la fine dell'individualità, dunque la morte è solamente un'illusione, secondo questo tipo di religiosità. Ma alla tipologia la morte come illusione segue un'altra tipologia, come abbiamo detto prima, cioè la morte come valore. La morte sarebbe qualcosa di positivo, anche se istintivamente può far paura. E questa tipologia, in realtà, questa concezione della morte come valore, chi è che la esprime? Quale la religione la esprime? È l'Islam, la cui dottrina ammette sì l'esistenza del peccato originale, ma ne circoscrive le conseguenze, nel senso che esse, le conseguenze, sarebbero state subite da Adamo ed Eva e non dai loro discendenti. La morte, pertanto, non sarebbe una conseguenza del peccato originale, ma una creatura di Allah, e in quanto voluta e creata da Allah sarebbe anche un valore. Perché, torno a ripetere, l'Islam crede sì nell'esistenza del peccato originale, ma afferma che le conseguenze, gli effetti di questo peccato originale siano circoscrivibili solamente nella vita di Adamo ed Eva e non in quella dei loro discendenti. Per cui la morte non è una conseguenza del peccato, secondo l'Islam. E dal momento che la morte esiste, è presente nella vita dell'uomo, ciò significa che la morte l'ha creata Allah. E se la morte è stata creata da Allah, essendo Allah un essere perfettissimo, la morte non può che essere bella, non può che essere un valore. Ecco la posizione islamica. Ecco perché l'Islam canta spesso la bellezza della morte. Non solo per chi decide di andarvi incontro attraverso la jihad, o ricorda ai radioascoltatori che si può dire anche al maschile o il jihad, si può dire in entrambi i modi, ma dicevo, l'Islam canta spesso la bellezza della morte, non solo perché chi decide di andarvi incontro attraverso la jihad, ma anche per chi vive la vita di tutti i giorni. Dice il Corano, Sura 21, versetto 36, ogni anima deve gustare la morte. Insomma, la morte per l'Islam è parte integrante della vita e non scandalo. L'Islam poi cerca di correggere, come possiamo dire, tra virgolette, questa posizione poco naturale da un punto di vista esistenziale, considerando il paradiso non tanto come godimento della visione beatifica di Dio, ma come luogo in cui i piaceri, anche quelli più sensuali, già sperimentati nella vita terrena, aumentano. Sempre dal Corano, Sura 56, versetti 22-23, saranno pure le urì dai grandi occhi somiglianti a perle nascoste nel guscio a ricompensa di quanto i giusti avranno operato, cioè la concezione del paradiso ridotta a una sorta, possiamo dire, di postribolo. E finalmente, cari radioascoltatori, arriviamo alla terza posizione. Dopo la morte come illusione, dopo la morte come valore, ecco la terza posizione, la morte come questione. In questa tipologia troviamo due religioni, troviamo l'ebraismo e troviamo il cristianesimo. Queste due religioni le troviamo soprattutto grazie alla fede nel peccato originale. Secondo il pensiero ebraico e quello cristiano, la morte è uno scandalo, la morte è un problema, un qualcosa di innaturale. Essa non era nel progetto originario di Dio, bensì scaturì dal peccato originale, quindi è la conseguenza di un cattivo uso della libertà umana. Per questo tanto l'ebreo quanto il cristiano possono temere la morte, perché anche se è l'unica via per incontrare il Signore, è comunque un effetto del peccato e non è stata voluta da Dio. Ma il cristianesimo, cari radioascoltatori, va oltre, supera anche l'ebraismo. pur non giustificando fobie nei confronti della morte, fobie significa paure irrazionali, che significherebbero una sorta di mancanza di fede, sostiene con forza il timore della morte. Dio non solo non ha creato e voluto la morte, ma incarnandosi è venuto a farne vera esperienza. Cristo nel Getsemani ebbe paura di morire e arrivò a piangere dinanzi al sepolcro del suo amico Lazzaro, ben sapendo da Dio che la morte è un passaggio e non la fine di tutto, e che di lì a poco avrebbe fatto risorgere il suo amico. Dunque il cristianesimo, pur dando una soluzione alla morte, ne legittima il timore. Attenzione, cari radioascoltatori, qui è la chiave. Il cristianesimo, pur dando una soluzione alla morte, ne legittima il timore. Fin qui il discorso puramente descrittivo. Ma ora, a conclusione, chiediamoci: quale atteggiamento dinanzi alla morte è esistenzialmente più gratificante? È convincente dire all'uomo che la morte è bella o che è un'illusione? L'abbiamo visto. I musulmani dovrebbero convincersi del fatto che la morte sia bella. I seguaci delle religioni indù e anche di quelle estreme orientali che la morte sarebbe solo una sorta di illusione. O invece è umanamente molto più vero dirgli, cioè dire all'uomo che la morte è stata vinta, che egli non deve disperarsi dinanzi alla morte, ma che è giusto averne timore ed è giusto piangere la perdita dei propri cari? Capite bene, cari radioascoltatori, che è molto più vera, che è umanamente molto più vera questa seconda posizione. Cioè la posizione da una parte di non poter pensare, di non poter giudicare la morte come qualcosa di positivo e quindi temere la morte, ma nello stesso tempo sapere che la morte non è causa di disperazione. E non è causa di disperazione perché? Perché la morte è stata vinta. Ecco la posizione cristiana, la posizione più persuasiva, la posizione più convincente. Anche sulla morte, concludo, dunque, la posizione cristiana è la posizione più umanamente vera. Da qui il titolo del capitolo, il cristianesimo come unica religione che dà senso, come unica religione che dà senso alla morte. Bene, cari radioascoltatori, oggi dunque abbiamo parlato della sofferenza, abbiamo parlato della morte, questi sono argomenti, capite bene, che hanno una grande valenza apologetica. Hanno una grande valenza apologetica perché sono argomenti che toccano un po' la questione esistenziale, no? La questione dell'esistere. Diciamolo francamente, qui si tocca anche con mano l'autentica democrazia. In che senso? Nel senso che io dico sempre che la vera democrazia non sta nel conto in banca o nel ruolo sociale che si riveste, eccetera, ma che sia appunto nel contesto sociale. Ma la vera democrazia sta nel fatto che tutti quanti noi, più colti o meno colti, più intelligenti, meno intelligenti, più ricchi, più poveri, eccetera, tutti quanti noi abbiamo parole di vita eterna, cioè ci troviamo dinanzi alle grandi questioni della vita e tutti quanti noi siamo uguali dinanzi a queste grandi questioni della vita. E nel contesto di oggi, nel contesto contemporaneo, che noi sappiamo essere un contesto a caratterizzazione nichilista, dove non esiste più un riferimento valoriale e dove si afferma che non esistono, e guai a convincersi che esistono delle verità, che esiste la verità, l'uomo è completamente disorientato. L'uomo dovrebbe appunto convincersi di che cosa? Che è gettato nel mondo, che la sua vita non ha senso, che la sua vita non è frutto di un progetto di amore, né tantomeno che egli è accompagnato da un progetto d'amore, ma che è solamente gettato casualmente nel mondo. Quindi questi argomenti, l'argomento della sofferenza, l'argomento della morte, far capire ai nostri fratelli che il cristianesimo è l'unica religione che riesce a dare senso e significato e a convincere, a rendersi persuasiva su questi argomenti, è assolutamente indispensabile. Si tratta di questioni urgentissime, ma anche di questioni, diciamolo francamente, vincenti sul piano dell'apologetica. Bene, cari radioascoltatori, noi ci diamo appuntamento al mese prossimo. Io vi auguro ogni bene nell'amore a nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria.